Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La supplica del lebbroso mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi, bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. Che io vi farò una confidenza personale. La sera prima di andare a letto io prego questa breve preghiera: Signore, se vuoi puoi purificarmi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi presentiamo un romanzo, un giallo, con delle connotazioni musicali molto forti. Si intitola Quintetto, il suono della morte, è edito da Atmosfere Libri ed è un libro di Corin Bartosz Edström, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
Karin Bartosz Edström è una scrittrice, oltre che una compositrice svedese, sì. Ma parla benissimo l'italiano.
Sono vissuta qua, sono cresciuta a Roma, mi sento mezza romana, cioè nel cuore tutta romana, diciamo.
Dunque, il suo libro nell'edizione italiana si intitola Quintetto, nell'edizione originale si intitolava invece Furioso.
Furioso.
Che è il nome che appunto questo quartetto di donne,
quattro donne, sì.
Ha dato appunto al proprio ensemble musicale. Ecco. E perché l'aveva intitolato Furioso?
Furioso veramente non era la mia scelta, ma del mio editore svedese, che ha detto: ma quintetto, non so, forse non si capisce bene, Furioso dà un po' più l'atmosfera della vivacità, della musica, tutti i sentimenti. Io però questo quintetto l'ho conservato, e quando ho parlato col mio editore italiano Mauro Di Leo, lui ha detto perfetto, perché quintetto era anche il nome del lavoro, diciamo, quando scrivevo il libro. Siccome questo è un quartetto, poi succede che il primo violinista si ferisce alla mano e viene sostituita dal suo migliore amico, che è un uomo, allora, e diventa un quintetto, il quartetto diventa un quintetto. Arriva questa persona che sconvolge tutto,
che è in più. E appunto questo uomo che ha un legame poi sentimentale con tutte e quattro le donne di questo quartetto, che sconvolge in qualche modo l'armonia, no? di questo. Io continuo a usare dei termini un po' musicali,
sì,
cioè appunto
si fa
armonia,
bene.
Eccetera, perché questa connotazione appunto musicale segue molto, addirittura è diviso, no, il libro in overture, atto primo, atto secondo.
Giusto.
E ciascuno di questi capitoli del libro ha anche sul frontespizio un verso dal libretto del Don Giovanni.
Del Don Giovanni di Mozart.
Perché
giusto.
La scelta? Appunto,
l'ho scelto perché mi interessa tanto.
Lo intuiamo. Però.
Sì, ma proprio la storia da dove veniamo, la nostra storia culturale, che per me è importantissimo. Per me la storia della musica, la storia della cultura è una cosa naturale. Quando scrivo anche libri, fa parte di me, è quello che sono io, porto con me sempre la storia. E poi abbiamo questa immagine del Don Giovanni, le persone anche del Don Giovanni, forse in un senso fanno ridere un po', perché è un dramma giocoso, diciamo, come una commedia, ma non è solo una commedia, perché c'è il Don Giovanni e questa persona, Raoul Libeskind, che viene, questo violinista che prende il posto del primo violinista nel quartetto, naturalmente è un Don Giovanni, ma il Don Giovanni non è solo solo, non ha solo un carattere, c'è anche una parte di lui tragica pure, perché fa certe scelte, perché le fa, è la responsabilità con cui si deve vivere poi nella storia della vita per certe cose che hai scelto all'inizio della tua vita.
Sì. Volevo ritornare poi su questo argomento, però un momento, dal momento che stiamo delineando i personaggi,
sì,
volevo anche dire che le quattro donne, sì, corrispondono ad altri quattro, altrettanti,
giusto,
personaggi appunto,
giusto,
del
Don
Giovanni.
Giovanni. Allora abbiamo questo primo violinista che è un'aristocratica, Louise, che è lei che si avvisce la mano, che per me non corrisponde a una donna ma al commendatore, cioè il vendicatore anche del adesso ho detto troppo, questo è un giallo, ma non si sa ancora, non si sa chi è l'assassino. ma è una persona forte. E poi abbiamo il secondo violino, Anna, che non è la donna Anna, ma è piuttosto una zerlina, una persona semplice. E la viola che è uno strumento forse che la maggior parte no? La viola cos'è? È un po' violoncello, un po' violino, sta un po' di mezzo, ma per me la viola è uno strumento un po' mistico. Infatti ho scelto anche questa persona, Elena, che fa part-time violista e part-time medico, che le fa tutti questi due mestieri. È una persona un po' doppia, mm-hmm, e ha anche una vita doppia, che si vedrà poi nel libro. E lei per me è Donna Elvira. Donna Elvira è una persona molto interessante perché ha questo passato con Don Giovanni, non si sa cosa è successo, ma c'è tanto dolore e tanta dipendenza e umiliazione fra loro. Uh-huh. E poi alla fine abbiamo Caroline, che è questa bellissima, stupenda violoncellista, che si innamora del Don Giovanni. E anche lei è una persona molto delicata e ci saranno delle conseguenze fatali.
C'è anche un altro particolare, volevo riferirmi al rapporto tra primo violino e secondo violino. Il secondo violino è sempre
quello che suona
in qualche modo
violino,
un passo indietro.
Non so se si dice in italiano, per suonare il secondo violino vuol dire essere quello che non si vede tanto, deve sempre essere un po'
che è una
indietro,
difficile da
è così, è così. E la viola anche, che non si sente, ma se togli la viola, c'è qualcosa che cade, non si capisce tanto bene, ma diciamo il violoncello che è proprio al basso dell'accordo musicale, è importantissimo che suona proprio in tono, diciamo intonato, se no se stona il basso, stona tutto l'accordo.
Certo, certamente.
Sì, e per me questo è anche un simbolo
l'uno è legato all'altro.
Sì, come ho lavorato col quartetto anche letterariamente.
E volevo ritornare adesso al discorso delle scelte fatte e di quanto pesi il passato. Questo è molto evidente nel libro, che in realtà non sono tanto le dinamiche che si sviluppano appunto a causa di questo incidente avvenuto alla mano di Louise, quindi al fatto che Raoul entra a far parte del quartetto, ma è tutto quello che è successo prima, è nella loro storia che appunto risiede la vera ragione del dramma.
È così, queste cose sono molto importanti per me, anche nei altri libri che ho scritto, sempre questa questione morale, cosa scegli per la tua vita e come vivi con le conseguenze di queste scelte che hai forse fatto nella gioventù senza sapere, senza capire cosa, le implicazioni, cosa succederebbe nel futuro. Però ci sono là, è sempre così, la nostra vita la facciamo in real time, non è che fai una prova generale e poi puoi fare le tue scelte, ma è sempre così, facciamo le scelte nella vita proprio nel presente. È duro, ma dobbiamo anche capire che siamo umani, facciamo quello che possiamo fare e poi man mano, forse con gli anni, si capisce che si diventa un po' più umile anche.
Sì. C'è anche una sorta di colonna sonora, no? nel suo romanzo.
Giusto.
Come ha scelto questi brani musicali?
I brani... Ma è una cosa bellissima essere la scrittrice, perché hai tutta questa libertà di fare le tue scelte e puoi scegliere la musica che ami di più. E per me, sì, siccome sono compositrice, ci sono certi pezzi che sono più importanti per me. Per esempio i suite solo cello, violoncello di Bach, che questa è musica che ha 200-300 anni, però la suoniamo ancora. Chi è che fa la pubblicità per Bach? Nessuno. E so che questa è una musica così favolosa che non la possiamo lasciare perdere. E così la vogliamo sentire di nuovo, sempre di nuovo. C'è Bach, naturalmente, poi c'è anche Brahms, il secondo quartetto d'archi di Brahms, che per me è una cosa così forte, sentirlo, la forza della musica, che anche le emozioni che evoca questa musica diventa una cosa molto speciale fra le persone che lo suonano. Infatti fanno sono venute a questa isola, nell'arcipelago di Stoccolma, che è autunno, fa freddo, è gelido, ma si mettono in questa casa per fare una registrazione prima di Stenhammar, che è anche un compositore svedese, ma un giorno scelgono di suonare questo quartetto di Brahms, hanno un po' di un tempo libero. E cosa succede? Tutti le vogliono suonare perché amano questa musica. E anche Caroline la ama, ma non l'ha mai suonato perché voleva aspettare proprio in quel punto adatto per suonare questa bellissima musica, che è una cosa... Lei vuole aspettare perché non lo vuole suonare quando non è preparata. E per lei adesso essere in questa situazione dove ha di fronte a sé il primo violino di Raoul, che lei è molto innamorata di lui, diventa ancora più difficile, perché quando suoni deve essere totalmente rilassata per poter fare questo suono perfetto, mm-hmm. per non tremare, per non far vedere che sei i tuoi sentimenti, devi avere veramente, devi essere molto sicura di te, mm-hmm. se no si vedono questi, si sentono queste emozioni che forse non vuoi far vedere.
Stava parlando dell'ambientazione. Devo dire che il romanzo mi ha catturato immediatamente, perché grazie. Si parte con una passeggiata sullo Strandvägen,
sì,
che conosco
sì.
bene.
Lei è già stata?
Immediatamente sì, mi sono ritrovato, no, in quella atmosfera, in quella luce così sì. particolare. E poi appunto vanno in un'isola. E l'isola è sì. anche simbolicamente sì. proprio un po', sì. devo dire, il quartetto, quando si esibisce su un palcoscenico, dà la sensazione di un'isola, no? Perché i quattro
sì.
strumenti
sì,
sono, formano come un unico, E quindi c'è proprio questa sensazione di isolamento, di microcosmo, dove tutto quanto può veramente accadere.
E che accade,
certo, sì. non riveliamo troppo, no. perché ovviamente dobbiamo lasciare il piacere ai nostri lettori di,
sì, chiaro.
Di leggere il romanzo, lo ricordiamo, quindi il titolo è Quintetto, il suono della morte, ed è edito da Atmosfere Libri, e grazie dunque a Corin Bartosz Edström di essere stata in nostra compagnia e
grazie,
di averci parlato.
Grazie, grande piacere, grazie.
adesso parliamo di biodiversità e lo facciamo attraverso una quella che in realtà è nata come un vero e proprio laboratorio interattivo, perché si trasforma appunto in una mostra veramente di carattere soprattutto didattico ed educativo, vorrei dire, intitolato Welcome to the Jungle. È ospitata al Parco Nord di Milano fino al prossimo 30 di ottobre. Ne parliamo con il curatore Luca Marchionni, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, un vero e proprio laboratorio, un laboratorio interattivo basato sul mistero, sulla meraviglia della giungla. Per quale motivo questa scelta?
Abbiamo deciso di avvicinare il mondo così immaginifico della giungla e in qualche modo anche di compararlo a quello che è il verde cittadino di Milano, quindi a Parco Nord, che è un polmone verde molto importante per la zona nord di Milano, e quindi comparare le due situazioni. Siamo immersi nel Parco Nord, che viene, come dire, utilizzato quotidianamente, soprattutto nei weekend, da moltissime persone, e fare così creare un ponte verso quello che invece è la parte del mondo con più biodiversità. Questo è stato un po' il concetto che ci ha portato a creare una giungla ricostruita all'interno della cascina centroparco di Parco Nord di Milano.
Parlavo prima di un aspetto educativo molto importante, no? in questo progetto, perché mira a sensibilizzare sul tema della perdita delle superfici forestali nel mondo intero.
Assolutamente sì, anche questo è un tema base su cui abbiamo fondato e creato la nostra mostra. Volevamo sensibilizzare alla cura dell'ambiente, all'ecosostenibilità, all'importanza della biodiversità nel mondo, ed è proprio per questo che le scuole e il pubblico ha risposto così bene a questa mostra, perché in effetti è un servizio che è stato dato alla cittadinanza e che non sempre viene erogato in maniera così spesso, così frequentemente.
Certo. Inoltre il vostro progetto collabora direttamente anche con una onlus, la onlus Y, le cui lettere significano World Home for Youth.
Esattamente, sì, ci siamo affiliati a questa onlus che dal 2008 è a Zanzibar a creare scuole, giardini, a fare formazione sul campo attraverso i propri volontari. La UAI è di Trento e ci siamo collegati per puro caso, facendo una ricerca su internet su Zanzibar, che è sede delle foreste pluviali e quindi della maggior biodiversità al mondo. Ma ci siamo subito trovati molto bene. È una onlus che si impegna quotidianamente appunto nel sociale, e tramite Welcome to the Jungle abbiamo voluto dare una mano a questa onlus, ricostruendo un giardino attorno a una scuola, quindi un cortile attorno a una scuola che deve essere appunto completato, e aiutando poi con la formazione agli insegnanti, soprattutto ovviamente su questioni di tipo ambientale, di cura dell'ambiente, sull'ecosostenibilità.
C'è un progetto preciso, no? Il progetto Effetto Farfalla?
Esattamente, abbiamo pensato a questo progetto Farfalla, attraverso cui il pubblico, che diciamo l'utente che entra in mostra, sta, come dire, dando il proprio contributo, quindi lascia una parte, un contributo a noi, a Welcome to the Jungle, che andrà poi direttamente a Hawaii per la creazione di questo cortile. il senso di chiamarlo effetto farfalla è proprio per dire che il battito d'ali a Milano può in qualche modo creare un
effetto molto più grande, certo.
Molto più grande poi direttamente a Zanzibar. Mm-hmm. L'altra questione del nome di questo progetto è il fatto che poi la nostra mostra è caratterizzata soprattutto dalla presenza di farfalle all'interno di una serra che come dire arricchiscono molto la visita del nostro pubblico. Mm-hmm.
Il successo di questa iniziativa è stato maggiore delle aspettative. Inizialmente avevate pensato ad un periodo di 3 mesi che è stato prolungato a 7 mesi di apertura.
Sì, non ci aspettavamo una risposta così ampia e decisa. Abbiamo in effetti avuto in soli 3 mesi oltre 100 classi di scuole, dalle scuole di Milano e non solo, e quindi... E oltretutto anche un ottimo numero di persone, di pubblico generico, e quindi per questo abbiamo deciso di ampliare il periodo e di portarlo fino al 30 di ottobre del 2016, con una pausa estiva di agosto, perché così andiamo in vacanza anche noi.
Certo. Bene, grazie allora a Luca Marchionni, che è il curatore del laboratorio interattivo sulla biodiversità delle foreste pluviali, Welcome to the Jungle, che è ospitato, lo ricordiamo, al Parco Nord di Milano fino al prossimo 30 ottobre. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci, grazie mille.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.